Allora, a proposito della Cina, una cosa interessante di intelligenza artificiale, ho letto un libro che si chiama AI Superpowers, che è scritto dal ex capo di Google Cina, e lui racconta come appunto l'intelligenza artificiale stia creando delle nuove superpotenze, perché non è più il nucleare che dà il nome di superpotenza, ma è l'intelligenza artificiale. E queste superpotenze che ci sono adesso, le più importanti, sono appunto la Cina e gli Stati Uniti d'America, che entrambe sono super sviluppate. E la cosa che mi colpiva del libro è che all'inizio lui parla di questo New Sputnik, cioè fa questo parallelismo, dice che lo Sputnik, quando gli americani hanno visto il razzo russo volare, hanno detto ok, anche noi dobbiamo fare questa cosa, e hanno creato la NASA e tutto quello che è successo dopo. Stessa cosa è successa in Cina. Cosa è successo? C'è un gioco molto famoso in Corea, in Giappone, in Cina, che si chiama Go, gioco complicatissimo, ed era la punta di diamante del machine learning e dell'intelligenza artificiale, perché è un gioco in cui le combinazioni sono più del numero di atomi dell'universo. E quindi per risolvere, per vincere questo gioco, non puoi fare come a scacchi che ti calcoli tutte le combinazioni, perché ci avrebbe messo un qualsiasi computer miliardi di anni. E quindi devi utilizzare un sistema che impara da solo, impara a giocare. Loro sono riusciti a crearlo nel 2016 e hanno sfidato il campione di Go, che è stato battuto. E quindi i cinesi in quel momento si sono resi conto, perché loro non pensavano potesse essere possibile che sconfiggessero qualcuno a Go, che era un gioco talmente umano, di intuizione umana, si sono resi conto che anche l'intelligenza artificiale aveva un ruolo estra importante. E da lì, in 2 anni, 3 anni, hanno creato di tutto, si sono portati avantissimo, e adesso il presidente cinese, l'anno scorso, ha spiegato il loro piano quinquennale per arrivare nel 2025, essendo quindi il gruppo, la potenza che guida il mondo
Sì,
sull'intelligenza
stavo
artificiale.
leggendo anch'io alcuni articoli, soprattutto anche dal punto di vista economico, che proprio Xi Jinping, il presidente della Cina, sta puntando tantissimo e sta cercando di diventare, che lo sono già, mi sembra, il paese con il maggior numero di brevetti nell'intelligenza artificiale. E di base che è qua che si sta combattendo la guerra per il dominio dei prossimi 100 anni, diciamo, che per il nuovo petrolio, che alla fine i dati e l'intelligenza artificiale saranno la nuova arma nucleare. Pensa sempre sulla Cina. Io avevo letto di Baidu, ovvero che è il Google cinese, che aveva deciso di per sensibilizzare le masse, perché la maggior parte delle volte quando si parla di intelligenza artificiale, le persone, come hai detto te, c'è la questione di l'uomo più bravo a giocare a Go sfida la macchina e perde. Quindi ogni volta vedi che la macchina sconfigge l'uomo. Allora il Google cinese Baidu ha deciso di far partecipare la sua intelligenza artificiale a uno show televisivo il sabato sera, quello diciamo più popolare visto dalla maggior parte della gente, un robottino che avevano creato loro, che non doveva sfidare gli uomini più intelligenti, ma partecipare a delle gare un po' diciamo ludiche, e ad esempio cercare di trovare il neonato cinese tra una trentina di adulti o altre, diciamo, giochi molto divertenti. E alla fine aveva preso in confidenza tutto, cioè buona parte dello share dello show, e quindi aveva mostrato un'intelligenza artificiale amica dell'uomo e non per forza una minaccia che batte, ma anzi gioca insieme a te e deve essere, diciamo, il tuo alleato.
Sì, ci sta, alla fine ha sicuramente molte facce l'intelligenza artificiale, e puoi
Sì,
vederla
beh.
sia negativa che positiva, come abbiamo detto anche prima. Guarda, ti dico, la Cina mi fa un po' paura, ma per come sono loro, comunque è una cultura anche difficile da comprendere, penso, dal nostro punto di vista. Il problema è che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale al massimo della sua potenza per il controllo delle persone. Considera che in Cina adesso, per esempio, il riconoscimento facciale è ovunque. Tu vai in aeroporto, ti scannerizzano e ti dice dove devi andare al gate. Tu al lavoro entri con la faccia, al ristorante paghi con la faccia, non vanno neanche più in giro col telefono, cioè non gli serve più. No, il telefono sì, però
No, il telefono sì.
portafoglio sono oltre quella cosa lì, nel senso che, appunto, pensa che figata, vai in un negozio, compri una roba, mostri la tua faccia, boom, accreditato. E quindi questa cosa è un po' spaventa. Addirittura, per esempio, loro lo usano nei attraversamenti pedonali. Cosa succede? Tu, se attraversi la strada quando è rosso, roba che succede tipo il 90% delle volte in Italia, allora cosa succede? L'intelligenza artificiale lo riconosce, ti fa una foto e mette la tua foto sul cartellone vicino in grande per farti provare
Nella
vergogna.
Hall of Shame.
Nella Hall of Shame. Nella Hall of Shame. E quindi questo modo di controllare il popolo che stanno utilizzando in Cina fa paura. Poi nei nostri paesi occidentali probabilmente non sarà così, però questa è la potenza dell'intelligenza artificiale.
Sì, esatto, ti dico, non so se sai la storia del sistema di social credit scoring che c'è in Cina, ovvero che il governo cinese ha creato questi algoritmi che permettono di analizzare in una banca dati, attraverso, come hai detto te, tutte queste telecamere che sono di proprietà dello Stato e non solo, e un sistema di punteggio, cioè da questo sistema dà un punteggio ad ogni cittadino, un punteggio sociale, in base se ha attraversato la strada col rosso oppure no, se si è comportato bene e così via. Quindi per, diciamo, avere una buona condotta. E in base al punteggio che hai, serve a decidere anche a quali servizi puoi accedere, ad esempio a quali lavori, a quali scuole. E pensa che negli ultimi anni i cittadini, alcuni cittadini cinesi, si erano visti negare l'acquisto di 15 milioni di biglietti tra aerei e treni perché il loro punteggio era troppo basso. Cioè, si arriva a un mondo quasi utopico. Cioè, pensare che, cioè, da una parte va bene, cioè, vale la meritocrazia, però stiamo parlando di controllo massivo. Cioè, non so se hai mai letto Orwell 1984, ma siamo a quei livelli. Oppure hai mai visto tipo la puntata di Black Mirror della terza stagione, il primo episodio, Caduta Libera, dove racconta proprio alcuni fatti, dove c'era una ragazza che non riusciva ad acquistare un biglietto aereo perché non aveva questo punteggio sociale abbastanza alto.
Ci sto, ma è quella la puntata con le stelle?
Sì, quella con
Poi
le
avere
stelle,
un'altra?
quella lì dell'influencer.
Sì, quella è l'idea. Poi adesso in un mondo in punto, come dici tu, dell'influencer, di Instagram è ancora più accentuato. Nel senso, tutto quello che abbiamo avuto dagli antichi fino ai giorni nostri è sempre stato un miglioramento per far sì che le cose funzionassero meglio o che noi non facessimo dei lavori che non volevamo fare, cioè nel senso tirare l'aratro, queste cose qua. Abbiamo sempre cercato di modificarle e andare più avanti con la rivoluzione industriale. Quello che sta succedendo adesso è che abbiamo una nuova rivoluzione, che è una rivoluzione però appunto mentale, quindi anche dal punto di vista del lavoro. Verranno sostituiti un sacco di lavori, che sono i lavori manuali, ma soprattutto i lavori di analisi. Per esempio, quelli che lavorano negli uffici, le segretarie, queste cose qua, verranno sostituite in pochi anni. E bisognerebbe a questo punto chiedersi qual è il senso di tutto ciò, cioè se ha senso spingersi così oltre.
Che fine facciamo noi?
Cioè, nel senso, poi ci sta, potrebbe anche essere una nuova rivoluzione dove noi saremo liberi da questo lavoro base, manuale, e potremmo esprimere, non so, per esempio, la nostra arte, le cose che ci rendono uniche. Potremmo vivere in un mondo cullati dall'intelligenza artificiale e vivere in questo modo qua. È un futuro tutto da descrivere. Secondo me è importante capire che fra 10 anni, se riparleremo di questo, riascolteremo questo, sarà tutto diverso. Poi non so come, io spero bene. Dico, per esempio, un esempio che mi veniva in mente quando dicevi del social score, adesso anche in Italia, però è poco utilizzato, ma soprattutto in Cina. Loro hanno un sacco di applicazioni per fare, per esempio, le assicurazioni. Tu, quando vai a fare l'assicurazione, non è che vai più a dire, ok, ho questi anni qua, fumo, non fumo, tutte le cose base, tipo assicurazioni sulla vita, o anche per la macchina e tutto. Ma hanno dei modi, attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso lo score sociale, di calcolarti da soli il costo dell'assicurazione.
Sì, anche molto più semplicemente anche con l'Apple Watch, quando ti calcola tutti quei dati, con i dati sanitari sanno se sei, diciamo, più propenso ad avere un infarto, quindi quell'assicurazione magari non te la fanno.
Eh no, infatti, quelle cose lì. O se no, per esempio, ho visto questa azienda cinese che loro fanno i mutui, fino a 4.000 euro, quindi robe abbastanza scialle, in 8 secondi. Cioè tu sei sull'app, login, chiedi il mutuo, in 8 secondi il sistema calcola che tu puoi avere quella roba lì e ti dà l'interesse basato su come ti comporti. E, per esempio, il capo di questa azienda qua diceva un metodo che abbiamo scoperto attraverso l'intelligenza artificiale è che lei valuta l'utilizzo della batteria del telefono, cioè se uno ha spesso il telefono scarico non è affidabile. Quindi un metodo, una delle caratteristiche che andranno a guardare quando ti fanno il mutuo, sì, il prestito, è come tieni il telefono caricato. E cioè, tu dici assurdo. Poi io pensando ci ho detto, minchia, in effetti i miei amici, quelli che tengono il telefono scarico, sono i
Sono
peggiori.
stupidi.
No, non sono stupidi, però c'è una correlazione, se, non è stupida come roba, però fa spavento, cioè
Ah,
fa
sì, di
pensare.
sicuro. Poi ti dico, fa pensare, ma secondo me comunque dobbiamo rimanere consapevoli che bisogna cogliere le buone opportunità. Ad esempio, stavo leggendo un articolo sull'Harvard Business Review che parlava proprio di come i lavori possono cambiare con l'intelligenza artificiale, con le nuove tecnologie. Quindi di sicuro nei prossimi 10 anni l'intelligenza artificiale crescerà sempre di più, però non andrà a sostituire i manager, perché comunque ci saranno dei manager che la sapranno usare e quindi sostituiranno soltanto quei manager che non saranno in grado di farlo, ovvero che non conosceranno, che molto più semplicemente in questo momento stanno ignorando la grandissima potenza che ha l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie.
Sì, no, ma ovviamente il potere ce l'avranno loro, quindi i capi, chi può decidere. E questo secondo me è un problema che creerà un gap ancora ulteriore tra i ricchi e i poveri, come si è affermato adesso. E secondo me un'altra domanda che dovremmo farci in questi anni è come funziona il nostro sistema economico, se è da cambiare il nostro sistema economico, perché io sono un grande sostenitore del capitalismo e di come anche la società americana funziona, che è un po' l'esempio migliore di tutto ciò. Però poi ti rendi conto che adesso ci sono delle situazioni paradossali dove un uomo da solo può accumulare 140 miliardi, e sappiamo di chi stiamo parlando, perché? Perché ha a disposizione una tecnologia che permette di influenzare persone in tutto il mondo. Questo non esisteva quando abbiamo creato questo modo, questa economia. E quindi è un po' tutto da ridisegnare. Secondo me è stato interessante. Per la nostra generazione potremmo vivere gli anni più fighi di tutti.
Perché... O i più brutti di tutti.
O più brutti di tutti.
Sul sistema economico io avevo letto anche sul fatto che di sicuro il capitalismo dovrà un po' cambiare. E mi sembra sempre in Harari, ovvero in Homo Deus, avevo letto che ci potrebbe essere il nuovo comunismo 2.0, ovvero analizzavano il fatto che il sistema comunista non era riuscito ad andare, cioè nel senso avere la sua massima performance, perché non riuscivano a controllare tutti i dati e tutte le persone. Quindi un sistema accentrato non andava bene in quegli anni, perché non c'erano, diciamo, i computer, o comunque non c'erano gli strumenti adatti per analizzare e per gestire così tanti dati. Però negli ultimi anni oramai questi strumenti li abbiamo, e c'è il rischio che qualcuno, o comunque lo Stato, accentri tutti questi poteri, quindi grazie a tutte le strumentazioni, e faccia questo nuovo comunismo 2.0, che diventerà una dittatura basata sui dati, che diciamo che ad oggi c'è già una specie di dittatura dei dati che esiste già, ed è quasi un comunismo 2.0, e sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando.
Sì, sono sempre loro.
Esatto.
Tra l'altro, gli amici comunque, non è che gli disprezzo. Però sì, secondo me il punto interessante è che sarà tutto da rivalutare. E per esempio un'altra cosa che invece è un po', cioè, anche lì da pensarci, perché oltre all'intelligenza artificiale, l'avanzamento più grande che stiamo avendo nelle nostre tecnologie è sulla parte delle biotecnologie, è quello che stiamo riuscendo a manipolare all'interno, per esempio, del cervello, all'interno del corpo umano. E loro, gli scienziati, la chiamano singolarità, cioè il momento in cui l'intelligenza artificiale e le biotecnologie saranno a un livello così incredibile che non sappiamo cosa ci sarà dopo. Il problema che mi viene a pensare è che si può creare un gap che prima era di solo soldi, nel senso il ricco aveva i soldi, il povero non ce li aveva, però alla fine entrambi avevano le stesse possibilità mentali. Con questa roba qua si può creare anche un gap biologico, perché poi comunque uno può prendersi Neuralink e uno non può permetterselo, per dirti. Quindi è un po' tutto da ripensare. Auguro una buona fortuna anche ai politici dei prossimi anni, che saranno...
No, sì, ma secondo me comunque...
avranno un bel lavoro.
Ovvio, loro di sicuro, ma secondo me sarà anche una battaglia che potremo e dovremo combatterla ognuno di noi. Cioè comunque secondo me ci può essere spazio per ognuno di noi di dire la sua opinione, ma soprattutto di vedere tutte queste, diciamo, informazioni, cercarsi di fare una propria opinione e muoversi a riguardo. Poi ovvio la questione più importante sarà quella che di come si muoveranno gli stati. Io credo che l'Europa si dovrà muovere in maniera univoca su questi argomenti, e soprattutto prendere una posizione netta, un po' come anche ha già fatto subito dopo la storia di Cambridge Analytica sul GDPR.
Certo, no, l'Europa si è mossa anche abbastanza bene sull'intelligenza artificiale. Poco prima del coronavirus ha creato un progetto simile a quello della Cina, molto più blando, però simile a quello della Cina, sul potenziare questa tecnologia in Europa, perché poi appunto sono il nuovo nucleare, tra virgolette, quindi è importante essere pronti. Un'idea che mi sono fatto io sul lavoro potrebbe essere che, dato che comunque andremo avanti a creare benessere con meno persone, può avere senso parlare di un universal basic income, quindi non il cazzo di reddito di cittadinanza che ha fatto Di Maio, però una roba con quell'idea lì, dove tutti hanno una base di reddito, ridistribuita da chi fa poi le grandi ricchezze, perché comunque immagina di una fabbrica con solo robot, solo intelligenza artificiale, quella lì produce come una fabbrica di adesso, senza però appunto esseri umani. E quindi secondo me è un'idea di universal basic income basato, per esempio sentivo un po' di imprenditori che parlavano di dati, i tuoi dati come una tua moneta.
Guarda, quindi, ti dico, è molto interessante. Quando stavo studiando un po' il mercato cinese e Alibaba, non so se lo sai, ma ad esempio i mendicanti vanno in giro con un QR code, quindi la gente, diciamo, benestante o comunque la gente che, diciamo, normale, invece di dare la moneta a questi mendicanti, scannerizzano il QR code, quindi prendono i dati di quella persona e poi i mendicanti vanno a rivendere i dati di tutte le persone che hanno scannerizzato quel QR code direttamente a un negoziante che gli dà dei soldi in cambio di quei dati. Certo. Quindi un basic income basato sui dati anche qua esiste già. Poi ti dico, in inglese è molto più figo. Detto in italiano, il reddito di cittadinanza purtroppo è collegato
a... una brutta immagine.
Esatto, una brutta immagine e tutto. Credo che al momento tutto dipende da ogni stato e da quanto è avanzato e da quanto è, diciamo, stabile dal punto di vista economico. Però inevitabilmente, secondo me, a lungo termine dovremo prendere in considerazione la possibilità di creare un basic income, in modo tale anche di una vera e propria transizione fatta bene con le nuove tecnologie, con l'industria 4.0, con l'AI e così via. Quindi di sicuro i politici, tutti i ministri dell'economia dovranno prendere in considerazione questo, le banche centrali, di sicuro.
Sì.
In aggiunta a quello che stavi dicendo te del lavoro che un po' cambierà, di sicuro l'intelligenza artificiale non è che minaccia la professione di ad esempio un dottore. Infatti sempre una ricerca dell'MIT e di Harvard diceva che la diagnosi di tumore fatta da un'intelligenza artificiale sbagliava l'8% delle volte, invece un medico e un dottore sbagliava solo il 4%. Quindi tu, dopo aver preso questi dati, dicevi: vedi, è meglio un dottore che ha studiato tanti anni, ha un po' di esperienza e tutto. Ma la cosa più interessante è che se noi mixiamo questi dati, ovvero utilizziamo l'intelligenza artificiale e il dottore, la soglia di errore si riduce allo 0,5%, quindi ha una certezza perfetta. Quindi secondo me la cosa più importante è quella di collaborare, un po' come avevamo detto all'inizio del discorso, è quello di non possiamo combattere il nostro nemico, alleiamoci per diventare, diciamo, sempre più forti.
Sì, secondo me sarà il nuovo modo di lavorare, e già lo stiamo mettendo in pratica, perché se ci pensi in tutte le cose la stiamo utilizzando. Più andremo avanti, più sarà integrata con noi e più riusciremo a raggiungere sfide e risolvere sfide importanti. Io penso che la nostra generazione si trova davanti a un cambiamento totale, imposto anche da condizioni esterne. E forse il periodo del coronavirus ci ha mostrato quanto siamo comunque vulnerabili, perché comunque arriviamo in una generazione che non ha idea di cosa sia una guerra, non ha idea di cosa sia un vero problema. Adesso lo sappiamo. Adesso dovremmo fronteggiare una cosa molto più grossa del coronavirus, che è il riscaldamento globale, e l'AI può essere la chiave fondamentale per risolvere tutto. E poi ti dico, appunto, sentendomi parlare così, cosa avrei pensato di me? Ho detto, questo qua che lavoro vorrà fare da grande, l'attivista contro l'intelligenza artificiale. No, io in realtà voglio lavorare nel mondo data science, machine learning.
Vabbè, chiaro.
Voglio lavorare in quel mondo lì, e quindi, cioè, io lo vedo molto nel modo positivo. Se ci muoveremo tutti in quella direzione lì, sarà una figata, secondo me, i prossimi anni.
No, esatto. Comunque io credo un po' anche dalla citazione, dai vari studi che ho citato, Harvard e così via, e dei manager che sanno utilizzare l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, io vorrei diventare quel manager che sostituirà i vecchi manager che hanno ignorato per anni le varie tecnologie. Per concludere, io volevo raccontarti la storia di una delle prime intelligenze artificiali, o dei primi robot con intelligenza artificiale, che risale al 700. Tu la sapevi la storia? Sì, del turco meccanico che no, praticamente no. Allora viene, è stato riutilizzato negli ultimi anni da un chatbot questa tecnica del turco meccanico, ma il turco meccanico era praticamente un robot del 700 che era in grado di giocare a scacchi. A quei tempi si pensava che fosse magia, cioè era impossibile che un robot che era fatto di legno potesse combattere, cioè, o anche a volte sconfiggere un essere umano. Alla fine si scoprì che dentro questo robot c'era un nano, un nano turco al suo interno che giocava a scacchi. Quindi adesso vabbè, io ho voluto concludere il discorso in maniera un po' divertente, ovvero che alla fine dietro a tutta questa intelligenza artificiale c'è sempre
l'uomo.
E vorrei lasciare con una vera domanda: l'intelligenza artificiale avrà una sua coscienza?